terzo anello, Castelli in aria, di Edoardo Lombardi Vallauri.
Buonasera, ci occuperemo oggi di rispondere a una domanda duplice, e cioè perché il calcio è lo sport più popolare? E seconda domanda, perché il calcio è così facile da truccare? Sono due domande correlate perché vedremo che la ragione per cui il calcio è molto popolare trae origine dalle stesse caratteristiche proprio del gioco, dal modo in cui è organizzato, dalle regole del gioco, che per una trafila di altre cause ed effetti concatenati porta a far sì che il calcio sia uno sport estremamente facile da truccare, che una partita di calcio sia qualcosa che può essere più facilmente decisa anche in maniera irregolare. Cercheremo, ripeto, di dare una spiegazione che è nel solito nostro stile di semplificazione estrema, quindi non c'è dubbio che daremo una spiegazione difettosa, semplicistica, ma è il compito che ci siamo attribuiti, e bisogna ricordarsi che quello che facciamo non ha la pretesa di completezza, non ha la pretesa di dire poi tutta la verità. Forse l'unica pretesa che ha è quella di intrattenere in una maniera che crei l'interesse per il ragionamento sull'argomento che di volta in volta affrontiamo. Quindi, perché il calcio è lo sport più popolare e perché il calcio è così facile da corrompere? Non c'è dubbio che almeno in Italia il calcio è lo sport più popolare, cioè il più seguito, quello che attira maggiormente l'attenzione delle persone, che convoca più persone nei luoghi dove si svolgono le partite di calcio, quello in cui più livelli di qualità sono seguiti attivamente. Naturalmente, quindi, non solo la prima divisione, la Serie A, ma poi la B e tutte le altre, addirittura hanno un seguito fortissimo anche campionati amatoriali che richiamano più gente del campionato maggiore di pallanuoto, per dire. Quindi certamente il calcio è lo sport più popolare in Italia, e non c'è dubbio che è fra gli sport più facili da truccare. Naturalmente si potrebbe dire è fra gli sport più truccati, e questo in parte è conseguenza di questa grande popolarità, dove c'è molta partecipazione, ci sono molti soldi, c'è molto interesse, quindi vale la pena truccare. A nessuno viene in mente di truccare uno sport dove non girano molti soldi. Però ecco, la cosa interessante è anche che il calcio si trucca facilmente, cioè fra gli sport che sono gioco, gli sport dove si giocano delle partite, è uno dei più facili da truccare, cioè cambiare il risultato di una partita di calcio da parte della terna arbitrale è abbastanza facile, mentre è più difficile in altri sport. Un discorso, ripeto, lo facciamo all'interno degli sport di squadra dove si giocano delle partite, perché invece diversissimo il discorso per sport come il ciclismo, come l'atletica, dove per esempio basta che un atleta assuma delle sostanze scorrette e la gara viene condizionata in una maniera drammatica, in una maniera totale, ma appunto non si sta trattando di giochi. Ecco, all'interno dei giochi, in fondo, insomma, si sapeva che il calcio era truccabile, ma recentemente se ne è fatta anche in Italia un'esperienza molto forte, che ha fatto molto notizia, che ha coinvolto diverse squadre fra le principali del campionato di Serie A, che sono finite a giocare in altre divisioni, hanno ricevuto serissime penalità, delle persone sono state condannate. Insomma, non c'è dubbio che in questo momento ha senso domandarsi come mai il calcio viene tanto truccato. Ebbene, può sembrare strano, ma se vogliamo spiegare queste due cose, cioè la grande popolarità del calcio e la sua truccabilità, non solo il fatto che ci sia motivazione a truccarlo, ma il fatto che sia facile truccarlo, dobbiamo partire dal modo in cui il calciatore ha diritto di toccare la palla, cioè dal modo in cui le regole del gioco stabiliscono il controllo che il calciatore ha sulla palla. Nel basket la palla si può prendere con le mani, afferrare, tenere, e cioè è lecito sulla palla da basket acquisire un controllo enorme da parte del giocatore. Un controllo tale per cui il giocatore che ha la palla può essere disturbato solo in misura minima da chi vuole contrastarlo. Perché avere la palla tra due mani significa che praticamente finché non decido di liberarmene la palla è mia. Infatti nel basket succede che appena uno prova a togliere la palla dalle mani dell'altro, tocca le mani dell'altro e fa fallo. Nel tennis, per fare un altro esempio di gioco di palla ma con attrezzo, cosa succede? Che la palla viene maneggiata attraverso uno strumento adattissimo a gestirla, che è la racchetta da tennis, studiata e sempre perfezionata per interagire con la palla, e quindi è possibile attraverso la racchetta da tennis dirigere la palla con grandissimo controllo. Il controllo che si ha su una palla da tennis con una racchetta è senz'altro superiore, a parità di bravura, rispetto al controllo che si può avere con un piede calzato da una scarpa da calcio su un pallone da calcio. A parità di esercizio fatto, se il punto è mandare la palla in un certo posto, beh, è molto più facile farlo con la racchetta da tennis che farlo con i piedi. Due ragazzini qualsiasi si mettono con due racchette da tennis in un prato con una pallina e riescono a palleggiarsela al volo un sacco di volte, mentre invece figuriamoci se si riesce a fare la stessa cosa con i piedi. Quindi un primo discorso che dobbiamo fare è questo: il calcio è uno sport che prevede un controllo molto basso sulla palla, perché è un controllo basato sul semplice toccarla con i piedi. Abbiamo detto dunque, siamo partiti un po' alla lontana, abbiamo detto che per spiegare la grande popolarità del calcio e per spiegare la sua facile corruttibilità bisogna partire dal fatto che il calcio è uno sport a basso controllo sulla palla. E l'abbiamo paragonato al tennis o al basket. In generale è chiaro che con le mani siamo più bravi che con i piedi, e poi tanto più se ci si mettono delle regole che permettono di fermare la palla con le mani, se delle regole che ti permettono di giocare con una racchetta. Un altro discorso importante riguarda la possibilità di interdizione, che è figlio del primo discorso. Se prendiamo il basket, abbiamo già detto che le regole, dando la possibilità a chi ha la palla di tenerla fra le mani e di muoversi fino a 3 passi sempre tenendola fra le mani, oppure se fa più passi di palleggiarla dalla mano al terreno, insomma dà la possibilità di un grande controllo sulla palla e anche di una passabile mobilità con la palla tenuta in modo molto facile da difendere. Per cui chi vuole fare interdizione, chi vuole distruggere un'azione intrapresa da qualcun altro con la palla, è svantaggiatissimo. Questo porta a che risultato? Porta come risultato che si va frequentissimamente a meta. Nel basket i punteggi finali di una partita, che pure è ben più breve di una partita di calcio, sono sempre nell'ordine di molte decine di punti. Si va a canestro continuamente, perché insomma chi prende palla, se è un po' bravo, è molto difficile che venga impedito di andare a canestro, grazie a questo alto controllo e a come è difficile realizzare una vera interdizione. Prendiamo sempre l'altro esempio di gioco di palla, che è diverso perché non prevede il contrasto. Ecco, mentre il basket è uno degli sport di palla più simili al calcio tatticamente, perché prevede il contrasto sul campo, prevede due squadre che si mescolano sul campo, eccetera. Invece il tennis ognuno sta dalla sua parte. Non solo c'è un alto controllo della racchetta sulla pallina, ma nel momento in cui interagisce con la pallina per fargli fare ciò che vuole, il tennista è indisturbato. Cioè l'altro tennista non può andare lì e scocciarlo, non può andare lì e cercare di impedirglielo. Non c'è il contrasto, appunto. Quindi l'alto controllo che la racchetta consente sulla pallina viene esaltato dal fatto che nel momento in cui deve colpire la pallina il tennista è indisturbato. È vero che la pallina gli è stata mandata dall'altro nel modo, si spera, più difficile possibile, ma rimane comunque il fatto che poi una volta che la pallina è stata colpita io non posso più fare niente per ostacolare il mio avversario. Il mio avversario, se è bravo, agirà indisturbato. Quindi il risultato è che sia nel basket che nel tennis si vedono continuamente dei gesti tecnici bellissimi, straordinari, perché il basket è poco disturbata l'azione, nel tennis non è disturbata per niente. Nel calcio invece succede che io che avanzo, sono bravissimo con la palla, basta che l'altro me la sfiori e mi manda tutto quanto all'aria. E l'altro ha tutto il diritto di sfiorarla, ha tutto il diritto anche di colpirla e ha anche una certa facilità a colpire me. Quindi in pratica nel calcio è più raro che si veda un gesto portato a perfezione, perché continuamente c'è l'azione di interdizione. Cosa succede? Quindi che nel basket, abbiamo visto, si va a meta, per così dire, si va a canestro molto spesso. Nel tennis pure si fa punto in continuazione. Le regole sono fatte in modo che in continuazione, se uno è più bravo, fa un punto sull'altro e quindi alla fine la partita si vince per un grandissimo accumulo di punti. I punteggi del tennis sono nell'ordine del 6-3, 6-4, dove per ognuno di questi 6, ognuno di questi 3 è fatto di almeno 4 punti vinti prima che l'altro arrivi a 4, cioè un game di tennis bisogna arrivare a 4 punti prima dell'altro, anzi bisogna arrivare a 4 punti avendone fatti comunque 2 più dell'altro, quindi c'è una possibilità di accumulare la superiorità ed è molto difficile che, per così dire, uno possa prevalere se non è veramente il più forte. Allora, abbiamo detto basso controllo nel calcio rispetto ad altri sport, grande facilità dell'interdizione nel calcio rispetto ad altri sport. Quindi rarità delle mete, dei punti segnati nel calcio. Chi ha la palla, prima che riesca a far gol, bisogna veramente che succeda di tutto, perché è molto più facile impedire a uno di far gol che farlo. Mentre nel basket chi ha la palla ha molte probabilità di far canestro, perché è molto difficile impedirglielo, e nel tennis chi ha la palla ha molte probabilità di fare un punto, perché è libero di fare quello che vuole e di sparare la pallina in un punto del campo dove l'altro non la potrà raggiungere. Quindi basso controllo e facile interdizione causano che i punteggi del calcio siano molto bassi. Vediamo questo che risultati produce. Dunque il calcio è uno sport dove il risultato può anche essere dell'ordine dell'1-0 o dello 0-0, mentre nel basket tipicamente il risultato è 82-66 e nel tennis c'è appunto questo accumulo. Questo cosa fa sì? Fa sì che il risultato di una partita di calcio sia molto meno prevedibile del risultato di una partita di basket. Nel basket chi è più forte accumula facilmente vantaggio, nel senso che se tu sei più forte per un certo periodo, piano piano i canestri che hai fatto tu diventano molti di più di quelli che ha fatto l'altro e quindi diventi sempre più irraggiungibile. Invece, oppure nel tennis, tu accumuli addirittura, il tennis è strutturato secondo un sistema maggioritario, per cui a un certo punto tu vieni premiato con un risultato che si cristallizza e che nessuno può più toglierti. Quindi, insomma, sia nel basket che nel tennis, ma il discorso potrebbe valere per molti altri sport, qui per ragioni di tempo ci limitiamo, succede che se uno è il più forte, quasi sicuramente vincerà. Invece nel calcio, se uno è più forte, deve stare molto attento perché potrebbe benissimo perdere la partita. Siccome è molto difficile fare gol e al limite uno può essere il più forte ma per 90 minuti non riuscire a far gol, poi quell'altro, che era il più debole, per una serie di circostanze ficca la palla nel sacco e vince. Ovvero, dato che i punti che si fanno sono così pochi, la fluttuazione statistica può decidere facilmente un incontro anche in una maniera, per così dire, improbabile. Può succedere che il più debole faccia qualche canestro per caso nel basket o che nel tennis faccia dei punti che, diciamo così, che non riflettono i valori reali in campo, ma comunque questi verranno schiacciati dalla stragrande maggioranza dei punti che avvengono secondo i valori in campo. Nel calcio può benissimo succedere, non nell'arco di un campionato. Nell'arco di un campionato la fluttuazione statistica viene abbattuta e quindi la squadra che perde per caso poi ne vincerà molte altre. Ma nell'ambito della singola partita il più debole può benissimo vincere. Bene, qual è l'effetto di questo? L'effetto è che è molto più possibile nel calcio parteggiare. Parteggiare, cioè tifare. Perché c'è molto più tifo calcistico che di ogni altro sport? Beh, una ragione importante è sicuramente che se io sono un tifoso di una squadra più debole, nel basket vado con la quasi certezza di perdere. Nel calcio vado con una ragionevole speranza di vincere o di pareggiare. Ovvero ogni singola partita può benissimo premiare anche il più debole, non il più forte. Non è tanto meritocratico il calcio, il più forte non ha la certezza di imporsi. Questo è, per così dire, si può considerare ingiusto, ma è importantissimo per la popolarità di questo sport, perché significa che tutti, anche quelli il cui cuore non appartiene alla Juventus e al Milan, per così dire, possono parteggiare, possono emozionarsi, possono sperare, cioè possono partecipare pienamente all'evento sportivo anche dal punto di vista del tifo e non solo dal punto di vista tecnico. Nel tennis il tifo è ben poco, perché tanto se tu sei per uno che è più debole, sai che lui perderà con quello più forte e in un certo senso te lo auguri, perché lo spirito del tennis è che vinca il migliore. Bene, lo spirito del calcio non è che vinca il migliore, lo spirito del calcio è che vinciamo noi. Si va allo stadio per parteggiare e non perché trionfi la giustizia sportiva. Al tempo stesso, questo fatto che questa pochezza dei risultati che rende possibile parteggiare, perché ti può sempre andare bene, rende anche molto possibile corrompere una partita, truccare una partita. Perché un arbitro di basket faccia prevalere la squadra più debole, deve prendere decine e decine di decisioni ingiuste. E chiunque se ne accorge, è praticamente impossibile per un arbitro di basket aiutare seriamente la squadra più debole a vincere. Ma in una partita che è sullo 0-0, e può benissimo essere sullo 0-0 una partita tra due squadre di diversissima forza, se l'arbitro prende anche una sola decisione al momento giusto a favore di una delle due squadre, la fa prevalere, e quella si porta a casa l'intera posta, tutti i punti della partita. Poche mete significa che bastano poche decisioni al momento giusto per corrompere, per truccare una partita. E quindi ha molto più senso corrompere gli arbitri di calcio, perché loro davvero, se vogliono, possono truccare le partite. Lo stesso nel tennis. Bisognerebbe che un arbitro di tennis chiamasse fuori decine e decine di palle che erano dentro, o viceversa, per assegnare la partita a quello che invece l'avrebbe dovuta perdere. Non si può nemmeno pensare di truccare una partita di tennis. Mentre una partita di calcio sì, grazie a questa rarità delle mete, rarità dei punti. Stavamo dicendo che il calcio è lo sport più popolare perché chiunque può andare allo stadio sperando di vincere anche se la sua squadra è nettamente più debole, o almeno di pareggiare, e al tempo stesso, cosa che non si verifica negli altri sport, dove vale un po' il vecchio schema alla de Coubertin olimpico, e cioè deve vincere il migliore, è giusto che vinca il migliore. Ecco, allo stadio non si va assolutamente per il calcio con quest'idea speriamo che vinca il migliore, ma sempre speriamo di vincere noi. E questo è sensato perché la struttura stessa del gioco non garantisce che il migliore prevalga. Si può veramente aspirare a battere il migliore. Naturalmente sulla scala di una singola partita, perché poi nell'intero campionato invece chi è più forte viene fuori. Ecco, al tempo stesso questa facilità che la singola partita rappresenti una fluttuazione statistica dovuta alla rarità con cui si va a meta, la rarità con cui si fa un punto, rende sensato pensare di truccare la partita con una decisione strategica o poche decisioni strategiche da parte di chi deve arbitrarla. Ora, tutte queste potrebbero sembrare delle lucubrazioni astratte, ma mi pare che ci siano nelle regole del calcio degli elementi che consentono di confermare quello che sto dicendo. E addirittura mi sembra che le regole del calcio siano studiate quasi coscientemente per ottenere questi risultati. Ovvero, sembra che il modo in cui è regolata la partita voglia evitare che aumentino le probabilità del più forte di vincere. O per meglio dire, ci sono regole che sembrano fatte apposta per sfavorire il più forte e favorire il più debole. Questo in moltissimi sport sarebbe eresia assoluta. Per esempio nel tennis si fanno i tabelloni col sistema delle teste di serie. E cioè cosa si fa? Si evita che i più forti si incontrino verso l'inizio, ma gli si mettono davanti soltanto i più deboli all'inizio, per evitare che uno che è forte venga buttato fuori da un altro che è anche forte e quindi non arrivi fino in cima alla piramide del torneo. E allora appunto lì non si fa un semplice sorteggio, ma si prendono i migliori e si mettono lontani nel tabellone in modo che si incontrino il più tardi possibile e prima macellino i più deboli, per così dire. Quindi è uno sport fortemente meritocratico, che premia chi è più forte anche oltre la semplice eguaglianza. Non li mette tutti alla pari, ma favorisce fin dall'inizio i più forti. Invece il calcio favorisce il più debole, per esempio come? Come viene punito un fallo nel calcio? Io sto avanzando, palla al piede, ho una situazione per esempio tatticamente buona perché sto andando veloce, ho pochi avversari davanti, qualcuno mi fa un fallo, cioè in maniera scorretta interrompe la mia azione, come viene punito? Viene punito che la palla ritorna a me, salvo che ritorna a me in una condizione tatticamente peggiore, perché essendo fischiato il fallo, colui che ha fatto il fallo, la sua squadra ha il tempo e il diritto di riorganizzarsi, per cui la situazione che io mi ritrovo dopo aver subito un fallo, e quindi quando mi viene concessa la punizione, è una situazione peggiore di quella in cui mi trovavo prima. Allora chi è stato premiato? Chi ha subito il fallo o chi l'ha fatto? È stato premiato chi ha fatto il fallo, perché ha ottenuto un piccolo ma reale vantaggio, cioè la palla è tornata dove doveva stare, a chi ce l'aveva, ma in una situazione peggiore. In molti sport esistono dei correttivi, perfino nel calcetto, ma anche nel basket, non soltanto il fallo viene punito restituendo la palla a chi ce l'aveva, ma soprattutto quando i falli si accumulano i giocatori vengono estromessi dal gioco, oppure si va direttamente al tiro a canestro, il cosiddetto tiro libero, cosa che nel calcio avviene soltanto se il fallo avviene in area. Infatti i rigori sono rarissimi, perché questi sono i pochi falli veramente puniti. Ecco, nel calcio il fallo in area è veramente punito, però tutti i falli fuori dall'area vengono leggermente premiati dalle regole. Quindi si vede che le regole sono fatte per impedire al più forte di prevalere e per dare una chance in più, una possibilità in più al più debole. Quindi sembra proprio che la disciplina dei falli voglia, coscientemente o meno, mantenere questa cosa per cui chiunque può andare allo stadio e tifare, anche se la sua squadra è la più debole, perché la sua squadra viene aiutata dalle regole, cioè il più debole che decide di essere scorretto viene aiutato dalle regole. Insomma, l'equità sportiva nel calcio sembra contare meno dell'intensità emotiva. Dicevamo, delle regole del gioco in cui chi fa un fallo, chi quindi usa la violenza invece che la bravura, per così dire, per interrompere un'azione che poteva anche essere bella, ecco, delle regole così dimostrano che in primo piano non è la qualità dello spettacolo, perché certamente senza i falli si vedrebbero cose molto più belle, avremmo nel calcio, come abbiamo anche nel tennis o nel basket, ma poi nella pallavolo per dire, continuamente dei gesti tecnici completati, portati a compimento da persone magistrali. Invece nel calcio è sempre tutto rotto, sempre tutto distrutto, perché in realtà fare fallo conviene, anche rischiare di fare fallo conviene. Quindi le regole non sono a favore dello spettacolo, infatti le partite di calcio non sono spettacolari tecnicamente, sono emozionanti, sono avvincenti perché non si sa come andranno a finire, per tutto quello che dicevamo prima, ma non sono tecnicamente così spettacolari come le partite per esempio di basket o di tennis. Non conta l'equità sportiva. Queste regole dimostrano che non si vuole fortemente che vinca il migliore, si vuole dare una forte mano invece al peggiore, sempre perché si possa sperare, perché i suoi tifosi possano sperare di vincere. Insomma, tutto questo va a favore di una intensità emotiva e anche gladiatoria, direi. Quello che si vuole è che ci sia emozione, emozione da violenza, perché il fallo è favorito dalle regole, emozione da speranza di vincere anche se si è il più debole. E in secondo piano tutto l'aspetto invece tecnico dello sport e anche, per così dire, giusto dello sport, nei termini di De Coubertin, che vinca il migliore. Ecco, il calcio è agli antipodi di tutto questo. È molto amato per questo stesso motivo, cioè in realtà la gente non è così interessata a vedere un gesto tecnico perfetto, la gente non è così interessata a che davvero vinca il migliore, è molto più spettacolare la emozione della possibilità di prevalere, la suspense della partita che rimane aperta fino all'ultimo perché lo scarto è di un punto e quindi in qualunque momento se la palla va dentro cambia tutto. Ecco, questo è molto spettacolare, molto emozionante, avvince le persone, mentre la perfezione tecnica degli sport, dove però si sa già chi vincerà perché semplicemente si sa già chi è il migliore vincerà, ecco, è molto meno emozionante. Un'altra ragione che si aggiunge a tutto questo è come una specie di effetto palla di neve. Perché il calcio è così amato? Perché proprio perché è così avvincente è già molto amato. Allora ogni partita di calcio diventa un grande evento, perché tutti la vogliono vedere. E quindi, diciamo così, nel calcio non attrae solo il calcio in sé, ma anche il fatto che è l'evento della giornata ed è bello parteciparci. Tutti quanti abbiamo voglia di essere là dove sono tutti gli altri. E in questo aiuta il fatto che il calcio si giochi in un campo molto grande. Il fatto che si giochi in un campo molto grande significa che può essere visto da moltissime persone, perché c'è moltissimo spazio intorno al campo, e quindi è, diciamo, predisposto per tutte queste ragioni a diventare evento e non soltanto fatto sportivo. E ci sono gli sport dove il campo è più piccolo, c'è meno spazio intorno, è meno facile che diventi un grande evento. E allora c'è questo effetto gratificante del grande evento. Insomma, il calcio che cos'è? È uno sport, certamente, dove però la giustizia e la qualità tecnica non sono la cosa principale, né dal punto di vista di chi ha creato le regole, che abbiamo mostrato tendono a sfavorire la giustizia e a sfavorire la qualità del gesto tecnico e atletico, e le regole, questa giustizia e questa qualità del gesto atletico non sono importanti neanche per gli spettatori. Gli spettatori vanno in realtà alla ricerca di qualcos'altro, perché se uno volesse gesti atletici a bizzeffe andrebbe a vedere altre cose, non il calcio. Gesti tecnici compiuti andrebbe a vedere altre cose, non il calcio, dove continuamente basta un piede sulla palla o sulla caviglia per distruggere tutto quanto. E le regole addirittura poi premiano chi ha messo il piede. Da tutto quello che abbiamo detto viene fuori un quadro del calcio, a mio parere, desolante, cioè eticamente desolante. Il calcio che cos'è? È il luogo dove pochi si arricchiscono molto a spese di molti la cui pulsione fondamentale è quella di parteggiare. Quindi, dato che la gente ha un'enorme pulsione a tifare, a parteggiare, non ama la giustizia e non ama particolarmente la qualità tecnica, il calcio è più amato di tutti gli altri sport. Quindi ci sono in campo due pulsioni essenziali: il desiderio di arricchirsi, che è da parte di chi gestisce l'intera macchina e che quindi preferisce il calcio perché lì si addensano le grandi masse, le grandi attenzioni anche mediatiche. Prima pulsione, arricchirsi. Seconda pulsione, quella che consente questo arricchimento, la pulsione a parteggiare, cioè a sposare una parte e a sperare che quella parte prevalga indipendentemente dal merito. Parteggiare significa prescindere dal merito, prescindere dalla giustizia, voler prevalere non importa come, al limite anche appunto approfittando di regole di dubbia opportunità e approfittando anche del caso, che è appunto questa fluttuazione statistica possibile in uno sport in cui il basso controllo determina punteggi molto 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 bassi. Ecco, il mio parere sul calcio non è molto migliore, però in fondo basta uscire da questa logica un po' etica e accettare che invece è solo una questione di spettacolo, e allora ecco che l'emozione che ti dà una partita di calcio, perché è intrinsecamente indecisa e fino all'ultimo indecisa, è impagabile e non si trova probabilmente in nessun altro sport. Quindi forse tutta questa così ingiustizia e anche questa corruzione possibile, anche questa corruzione reale, sono dei prezzi che tutti quanti paghiamo, sapendo che in compenso il calcio regala enormi quantità di emozione. Però ecco, sono emozioni di miglior qualità forse se siamo consapevoli del prezzo che dobbiamo pagare per averle. A risentirci alla prossima puntata.
Castelli in aria di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma, www.radiotrepod.rai.it.